Ma ora salutiamo Danilo Toninelli che torna con noi anche in video per quanto riguarda il canale 122, il digitale terrestre. Ben ritrovato Toninelli, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buona settimana.
Oh, grazie. Ma quanto proprio ci vuole proprio questo augurio questa settimana perché abbiamo iniziato proprio pieni, infatti ci stanno scrivendo tanti ascoltatori, poi dopo leggeremo i vostri messaggi, fatelo anche durante, come sempre, l'intervento di Danilo Toninelli, anche con domande per lui o riflessioni su quello che sta dicendo. Però oggi è importante avere Danilo Toninelli, che come sapete anche sul web fa questo lavoro di controinformazione o comunque di cercare di guardare, come piace a noi, da prospettive diverse le storie di questo paese. Io volevo subito sottoporre questa vicenda del nome, il nome sul simbolo, perché anche Elly Schlein ha deciso di inserire il suo nome nel simbolo del Partito Democratico, tra l'altro una scelta per certi versi incomprensibile per quello che secondo me è la popolarità della Schlein in questo momento nel paese, ma poi purtroppo ha attirato pure, come dire, una critica clamorosa del professor Prodi, che invece di solito accompagna i leader del sì. PD, li coccola per certi versi, e ha detto: queste scelte dei leader sono ferite per la democrazia. Che ne pensa Toninelli?
Ha aggiunto pure: non m'ascolta nessuno, che insomma...
Vabbè, sentiamo cosa ne pensa Toninelli.
Ma semplicemente che è il Partito Democratico, ovvero un partito che quando va bene è un comitato elettorale, quando va male è un comitato d'affari. Ora è un comitato elettorale perché lo è? Perché sta lavorando per presentarsi alle elezioni europee e quindi è tutto incentrato sulle poltrone e sui voti. Ovviamente non è incentrato sui temi. E di conseguenza arriva all'ultimo istante per presentare la lista, per presentare il simbolo, che è completamente confuso, avvinghiato dentro questo dibattito su la Schlein si candida, la Schlein mette il simbolo. E poi ci domandiamo, e lo domando prima a me stesso, perché non andiamo più a votare? Perché il dibattito politico è talmente basso, è talmente funzionale a se stesso, il partito che parla di sé, il candidato che litiga con l'altro candidato, che alla gente a un certo punto, che è pragmatica, che si alza alle 6 del mattino, che deve prendere il treno, che deve prendere la macchina del traffico, che quando va a comprare il pane costa 10 euro al chilo e non più 2 euro come 3 anni fa, ma che cazzo gliene frega se la Schlein mette il nome, il cognome, il soprannome o si candida? Il Partito Democratico in Europa che cosa vuole fare?
Bravo.
Vuole continuare a dare armi all'Ucraina? Vuole continuare a sostenere in maniera incondizionata Israele, che oggi come stato terroristico sta facendo un genocidio di palestinesi? O continua a parlare di se stesso? Continuando a parlare di se stesso, io spero che anche gli elettori del Partito Democratico, soprattutto anziani che pensano di andare a votare Berlinguer, smettano di votare Partito Democratico.
Guarda, questo è usato un'espressione che mi piace nell'autoreferenzialità del nome del leader nel partito. Io, se non sbaglio, la cosa fu inaugurata da Berlusconi con Forza Italia. Aveva un motivo, ovviamente, perché Berlusconi nel bene o nel male faceva parlare molto di sé, era un punto di riferimento. E guarda, io lì lo giustificavo di più, perché Berlusconi si era praticamente inventato dal nulla questo partito, quindi era l'identificazione tra Forza Italia e Berlusconi, era molto molto forte. Però, ripeto, quello è un caso, può essere considerato un caso limite. Io dico che la scelta è sbagliata, perché i partiti devono essere un'eredità, Toninelli, cioè i partiti debbono rimanere, debbono sopravvivere ai leader, altrimenti i leader poi se li trascinano in basso, come è accaduto con Renzi, con Salvini. Non possono essere così legati ai leader, cioè lo erano anche Berlinguer e il Partito Comunista, erano simbiotici, ma la gente diceva: io vado a votare comunista. Cioè il Berlinguer arrivava addirittura, stiamo parlando di Berlinguer, è un gigante, stiamo parlando di Moro, è un gigante, stiamo parlando di Almirante, è un gigante. L'MSI veniva prima da Almirante, poi qualcuno diceva: beh no, Almirante mi piace, però questo per dire, no? C'è pure l'effetto negativo che può creare, non solo quello positivo.
Ma c'è da dire anche una cosa, purtroppo, perché questo atteggiamento e questo modo di fare della politica, in particolare di chi comanda i partiti in Italia, è un po' lo specchio anche del declino culturale che abbiamo in questo paese, perché i politici che cosa fanno? I politici spendono dei soldi all'insaputa degli elettori per fare dei sondaggi. I sondaggi interni, i sondaggi che rimangono sulle scrivanie delle segreterie di partito, e lì si uniformano un po' sia come temi. In questo Salvini è il numero uno, lui non proferisce parola se non sa che ha un consenso più o meno ampio, e di conseguenza agiscono in questi termini qua. Ed è una cosa veramente, veramente triste, perché i leader dovrebbero assumersi l'impegno di dare i migliori esempi che ci possano essere, affrontando temi che non sono all'ordine del giorno, che non sono popolari, rischiando di perdere consenso, perché devono farlo in prospettiva quantomeno di medio e di lungo termine. Siccome tutti sanno, in questa era dell'influencer, era della dove la politica è diventata praticamente solo marketing, sapendo che la loro vita politica dura poco, cercano di stressare al massimo l'opinione pubblica nel breve periodo in cui loro sono a capo, però dimostra che non sono all'altezza. Il problema è che oggi abbiamo una classe politica che non è all'altezza di tirar fuori il paese dal pantano culturale che sta vivendo, e ci meritiamo anche la Schlein, purtroppo.
Allora, piccola pausa, un minuto, poi rientriamo con Toninelli e con Roberta Feliziani, che deve fargli una domanda. Arrivano anche le domande degli ascoltatori che riguardano tra l'altro il problematico rapporto 5 Stelle Partito Democratico. 334-92-29-505 per i vostri messaggi, quello che scrivete leggiamo noi, quello che mandate come vocale lo mandiamo in onda. 0661-52-2390 per la diretta. E allora torniamo con Danilo Toninelli. Era pronta in canna, l'ha caricata, un domandone di Roberta Feliziani. Vediamo un po' che cosa ci dice Roberta.
Allora, eccoci qua, Danilo. Allora, è stata aspramente criticata da Conte questo fatto di mettere il nome della Schlein, che momento che insomma avesse un successo il PD, lei comunque non andrebbe in Europa, si sa, insomma non andrebbe a lavorare in Europa. Però di contro è stato criticato anche l'hashtag pace messa sul simbolo del Movimento 5 Stelle,
un tantinello Calenda, retorico,
Calenda l'ha definita abominevole, presa in giro, parola strabusata.
Vabbè, al di là dei Calenda.
E vabbè, Calenda ha dichiarato questo. Tu, Danilo, che come rispondi a questo fatto della parola pace sul simbolo del Movimento 5 Stelle?
Ma rispondo che almeno è un tema da affrontare, almeno da un indirizzo politico alle votazioni che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle faranno quando saranno all'interno del Parlamento europeo. Io non penso che se una persona eletta nel Movimento 5 Stelle, una volta andato al Parlamento europeo, durante una votazione all'interno del Parlamento per l'ok o meno a nuove armi all'Ucraina, piuttosto che a nuovi sostegni ad Israele per continuare il genocidio nella striscia di Gaza contro i palestinesi, voti a favore col simbolo pace, quantomeno si dà un indirizzo ad un perimetro politico da seguire. Poi può essere valutato, perché siamo molto bravi in Italia, molto spesso quasi sempre i giornalisti, a fare molto gossip. Io da ex parlamentare, da ex ministro, mi ricordo quanta importanza veniva data al gossip, alle stupidaggini, e quanta poca importanza venisse data invece alla vera sostanza, che era un po' più complessa da spiegare, un po' più complessa da lavorare. Quindi sì, da cittadino ti dico, non mi dispiace il fatto che ci sia scritto pace, purché quando abbiamo scavallato le elezioni europee quella parola diventi sostanza, perché ripeto, ecco, la sostanza che conta in politica, non la retorica. Quello che dice Calenda è abbastanza scontato, ha votato a favore di tutti i provvedimenti di nuove armi all'Ucraina, quindi è scontato.
Quindi tu
che
dici,
non sia a favore della
quindi
pace.
Tu stai dicendo, va bene la parola pace nel simbolo, però poi gli dobbiamo dare sostanza, amici dei 5 Stelle, insomma, questo è il tuo pensiero. Non basta metterci la parola pace, giusto? Un po' questo è il messaggio che gli mandi.
Tra l'altro, Danilo, è previsto nell'ordinamento del Movimento 5 Stelle che il nome apposto sul simbolo deve rappresentare qualcuno che poi vada a lavorare, cioè è vietato dal Movimento 5 Stelle mettere il nome di un candidato che poi fattivamente non andrà a lavorare al Parlamento europeo, giusto?
Ma è parte integrante, è un organo vitale del Movimento 5 Stelle che purtroppo, io ricordo con grande sofferenza, venne venne derogato nel 2019, nel Conte 2, quando mi ricordo un certo Giancarlo Cancelleri candidato presidente alla regione siciliana nelle elezioni di quel periodo, venne chiamato da Di Maio a ricoprire un ruolo di sottosegretario al Ministero dei Trasporti quando lui era stato eletto da pochi mesi all'interno del Consiglio regionale siciliano. Perché dico questo? Perché io ho vissuto e vivo ancora profondamente il rispetto del voto, perché il voto è sangue, il voto è vita dei cittadini che se si affidano, speriamo consapevolmente, molto spesso inconsapevolmente, ad una persona o ad un partito, lo fanno per cercare di ottenere qualche cosa indietro che è un miglioramento della vita. E noi abbiamo sempre vissuto il fatto che viene eletto in consiglio comunale, viene eletto sindaco in consiglio regionale, in Parlamento italiano ed europeo, porti a termine fino all'ultimo giorno quel mandato nel rispetto delle persone che ti hanno votato. Ricordo che Di Maio questa roba qua la derogò, oggi non è più derogata questa cosa e mi fa molto piacere.
Certo. Allora, ascoltatore che scrive, da ex elettore del Movimento 5 Stelle, mi piacerebbe sapere, mi piace perché da ex, ormai è una status l'essere elettore, però vabbè è giusto, l'ha precisato. Mi piacerebbe sapere da Toninelli che dice del casaleggio e mai col PD. Ah, praticamente di quando Casaleggio diceva mai col Partito Democratico. Rimane ancora un principio valido per te, mai col Partito Democratico, Toninelli?
L'abbiamo detto tutti ed è uno dei principali motivi per cui quando incontro qualcheduno per strada mi dice vi avevo votato e poi dopo ho smesso di votarvi perché siete andati col Partito Democratico piuttosto che siete andati con la Lega.
Ah, ecco, quindi. Pure per la Lega
a seconda del tipo
a
di elettore,
che è
di pro, chi è incazzato perché è stato con la Lega e chi è incazzato perché è stato col Partito Democratico. Il mai con il Partito Democratico, io aggiungerei qualche parolina dopo, mai con il Partito Democratico senza un accordo serio. Con la Lega, che uno, nel senso non era certamente stata un'alleanza facile, abbiamo messo dentro i punti, lo diciamo sempre e voi lo sapete. Con il Partito Democratico ci siamo alleati con dei valori, dei principi molto astratti e di conseguenza, come avrete visto nel Conte 2, oltre ad una buona gestione della pandemia in quel periodo difficilissimo, non si è fatto una matta. L'unica cosa che si è fatta è l'ultima votazione per la riduzione del numero dei parlamentari che arrivava, però era la coda che arrivava dal Conte 1. Perché non si è fatto una mazza sostanzialmente parlando nel Conte 2? Perché non c'era un accordo scritto, quindi mai con il Partito Democratico senza un accordo chiaro.
Sì, Toninelli, ricordiamo, è il fautore del contratto, proprio come quello come negli Stati Uniti per il matrimonio. Se ti vuoi sposare, facciamo il contratto, ovviamente.
Esatto, bisogna unirsi. Esatto. Io tra l'altro ricordo un episodio molto simpatico che proprio durante la stesura del contratto negli uffici del comando, della presidenza della regione Lombardia a Milano, comando perché sono ex carabiniere, vabbè, come si dice, entrò Bossi e si fermò 10 minuti, un quarto d'ora insieme a noi ragazze che stavamo scrivendo tutte le faccende e puntando il dito proprio sui giovani. E la cosa mi stupì, nel senso che io l'avevo già incrociato, incontrato, chiacchierato Bossi, però mi stupì positivamente il fatto che comunque ci diede quella leva in più per cercare di fare qualche cosa anche per i giovani, perché comunque sono, se tu vedi una persona con un'esperienza politica come la sua, seppur con le critiche, non è stato diciamo un cattivo consiglio.
Bene, allora abbiamo un ascoltatore, ci chiama Mimmo da Napoli. Noi abbiamo poche regole, come sapete vi lasciamo abbastanza liberi, ovviamente le uniche regole che abbiamo fissato sono quelle della buona educazione, quindi non si insulta nessuno e si usano dei termini più o meno civili, poi se vi scappa una parolaccia, insomma, non siamo qui delle educande. L'unica cosa, devo mettere una regola in più, quando c'è l'ospite dovete intervenire però per fare una domanda, quindi domanda secca all'ospite senza ragionamenti, poi i ragionamenti ce li facciamo per conto nostro. Allora Mimmo, la domanda, Mimmo da Napoli, la domanda per Toninelli qual è? Buongiorno.
Buongiorno Mimmo.
Buongiorno.
Buona giornata a voi e saluto l'amico Toninelli che ho avuto il piacere di conoscere a Napoli. Volevo sottolineare un aspetto molto rilevante, poiché le elezioni vengono fatte con promesse. Allora, promesse reddito di cittadinanza da parte dei 5 Stelle e promesse della Lega della quota 100. Le due cose passano, non si mettono i paletti, i cosiddetti paletti di controllo, per cui ci si approfitta di tutto. La domanda è semplicissima: nel momento in cui è fallito, che costa 10 miliardi all'anno, è fallita dalla quota 100 di cui hanno approfittato solo ed esclusivamente medici e liberi professionisti. L'operaio con le paghe che prende non poteva mai andare in pensione all'80% e non è stato fatto. La stessa cosa per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, che non ha avuto i relativi controlli, passando per la finanza, ma andato liscio per tutti quanti. Alla fine queste due promesse hanno portato il primo governo Conte. E allora la domanda nasce spontanea: non era il caso di creare, sapendo come vanno le cose in Italia, i presupposti perché queste non portassero questo debito così alto rispetto alla quota 100? Il reddito di cittadinanza per me è stata la cosa più bella che si sia vista negli ultimi 20 anni. Ma perché non sono stati messi i paletti, i controlli, i cosiddetti controlli preventivi, prima di fare bene queste due cose, di cui la seconda non conta niente?
Mimmo, grazie. Grazie a te. Grazie per la domanda. Prego, Toninelli.
Allora, innanzitutto il costo del reddito di cittadinanza è un costo che alla fine, quando entrava a regime, si sarebbe ampiamente pagato. Non è stata conclusa la fase 2 del reddito di cittadinanza perché non è stata conclusa la fase della ricerca e dell'assegnazione di un posto di lavoro che coinvolgeva i centri per l'impiego, che sono organizzativamente e funzionalmente in capo alle regioni. Quest'ultimo ambito qua ha vissuto anche una sorta di boicottaggio politico dell'attivazione dei centri per l'impiego affinché si completasse il ciclo del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda i controlli, noi come legislatore, diciamo così, eravamo in maggioranza e quindi al governo, abbiamo inserito un reato specifico per le frodi e le truffe in ambito reddito di cittadinanza che deve essere applicato e attuato dagli organi di controllo e poi dagli organi giurisdizionali. C'è un problema c'è una problematica di sistema del paese Italia, di sistema paese in Italia? Assolutamente sì, da tutti i punti di vista, dal punto di vista del controllo e dal punto di vista dell'attuazione della pena sul controllo di chi becca, chi viola la legge, che ha fatto il Parlamento. C'è un problema di sistema paese, questo è assolutamente vero, ma il reddito di cittadinanza, una volta attuato completamente, si sarebbe pagato, non era un costo, assolutamente no.
Bene, molto interessante, grazie anche all'intervento degli ascoltatori, sempre molto attenti, sempre molto partecipi alla politica, e devo dire che questa è la nota lieta di questa trasmissione, che riporta i cittadini al centro della politica e riporta i cittadini a appassionarsi di politica. Anche grazie a questi interventi di Danilo Toninelli, che ritroviamo venerdì a partire dalle 10:10. Buona giornata e buon lavoro, grazie. Toninelli, grazie.
Buona giornata, grazie a voi.